Ti presento Jack.
Buongiorno cari ascoltatori, mazza quanto era alto il microfono. Buongiorno anche cari ascoltatrici, questo è un nuovo appuntamento con Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Eccoci qua, sono le 14 e noi siamo pronti a una nuova ora di musica, approfondimenti. Oggi un invito, un grosso ospite che siamo contenti di avere qui, anche perché è l'artista della settimana Radio Popolare. Beh, lo sapete, reduce da quel palcone c'è Dario Brunori. Ci sarà Dario Brunori a partire da tra poco. Non sarà tutto però. Parleremo di scena indipendente, andremo nella provincia italiana, in Sardegna in particolare. Parleremo di The Missing Boys. E poi ci sono i contatti, il 331-6214013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram. E dirette at popolarenetwork.it invece per le mail. Ho detto chi sono io? Dovreste saperlo, però io sono Matteo Villaci. Ma magari l'ho anche già detto, queste manie di... che ci vuoi fare? Partiamo però con... partiamo subito, oggi abbiamo tante... insomma, siamo belli pieni. Quindi partiamo subito con una novità firmata Moses Sumney. Ogni tanto torniamo a parlare di lui. Uscito qualche giorno fa con una preziosa collaborazione che lo vede insieme a Sid e a Michel DeGioacello. Ogni tanto parliamo, un disco importantissimo l'anno scorso. Il brano è la loro interpretazione di Hey Girl, Sir, con la S tra parentesi, e facciamo che oggi Jack, la facciamo cominciare così. Hey Girls.
Hey girl, hey girl, who you looking at? Hey pearl, hey pearl, with the pretty act. Your world, your looking pretty flat, yeah. Ladies room, meet me in the back. Ooh, and I'll wait for you. If you want me to, I'll wait for you. If you trust me to.
You say you ain't done this before.
Thank you.
Hey Girl, Moses Sumney, Sid e Michelle De Giocello ad aprire la puntata di Jack D oggi. Ho avuto qualche piccolo problema a collegarmi con l'ospite col quale dovremmo essere al telefono adesso, e quindi facciamo così. Ci ascoltiamo un altro brano, tra le cose più interessanti, tra l'altro passate da noi di recente, e torniamo in casa di Guinevere, che è stata nostra ospite settimana scorsa, dal suo nuovo disco To All The Lost Souls. Ci ascoltiamo Little Blue Jean e intanto andiamo a recuperare il collegamento.
If only life was sweeter, if only there was room for one sweet little creature, so misunderstood. But living ain't that easy, and that's why you feel blue. You're lonely, there's no people, there's really only you.
Bellissima Little Blue Jean, mio brano personale preferito, da To the Lost Souls di Guinevere, il suo nuovo lavoro, e noi voltiamo pagina e, come vi dicevo, abbiamo con noi un ospite, perché domani arriva al cinema Until the Missing Boys, un bellissimo documentario che analizza la scena indipendente della provincia italiana, in particolare della Sardegna, a cavallo tra gli anni 70 e poi in particolare negli anni 80. E per raccontarci un po' di questo lavoro abbiamo con noi Davide Cattinari. Ciao Davide, che ne è il regista.
Ciao, ciao Matteo, ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Sono molto contento di averti qua, e intanto voglio farti complimenti, perché davvero hai portato una fotografia di una scena che per diverse ragioni, che poi si capiscono anche proprio con il procedere del documentario, non è stata così facile da fotografare, nemmeno quando in realtà era nel pieno del suo agire, perché forse un pochino lontana da alcuni centri, non tanto intesi come città ma come etichette anche indipendenti. Posso chiederti da dove è nata l'idea per questo lavoro?
Ma guarda, francamente io ho sempre pensato che la percezione della musica indipendente nazionale ci sia dalla fine degli anni 80 in poi. Quello che mi interessava fare era recuperare un periodo storico che è stato sì storicizzato, ma soprattutto canalizzando l'interesse del pubblico su quelle che all'epoca erano le scene più importanti. Mi viene da pensare a Bologna, a Firenze o a Pordenone, anche a Milano per certi versi, diciamo in qualche modo trascurando quella che era tutta, diciamo, il fermento che si era manifestato in quella che si chiamava all'epoca la provincia insonne, no? O la provincia troppo come dire, troppo invece, troppo addormentata, sì, per fare anche così un ossimoro. Ti dirò che alla fine il diario generazionale che ne viene fuori sviluppa fra gli altri temi uno che secondo me è quello un po' centrale nell'anamnesi del film, cioè che appunto al netto delle scene che ti ho citato prima, in verità credo che in Italia, a qualsiasi latitudine che tu fossi a, che ne so, a Bari, a Firenze, no scusami, a, non a Firenze, a, che so, a Perugia piuttosto che a Vicenza o a Cagliari, credo che a qualsiasi latitudine il film credo insomma, che ci sono alcuni passaggi che lo evidenzino in maniera anche abbastanza netta, le criticità fossero bene o male le stesse, cioè l'assenza di strumenti di comunicazione, la diffidenza degli enti pubblici, la carenza di spazi, no? Dove potersi. Penso che tutto questo abbia sviluppato un senso di comunità, un senso di noi, di prima persona plurale, che sia un po' il plusvalore del documentario, oltre al fatto che la sottotraccia narrativa, sicuramente senza voler appunto anticipare troppo, credo almeno che lo renda un po' differente con tutte le sue, diciamo, con quelli che possono essere i pro e i contro rispetto alla stesura narrativa di un documentario basato sostanzialmente solo sulle interviste o esclusivamente sulla memoria. In questo senso The Missing Boys è un po' un tentativo di far galleggiare in un limbo spazio-temporale una gioventù in qualche modo cristallizzata negli anni Ottanta, che invece è un po', come dire, raccontata sì dalle testimonianze di quelli che gli anni, che quel periodo tra il 1979 e il 1989 lo hanno vissuto in prima, proprio in prima persona.
Hai citato giustamente il fatto che ci fosse una sensazione di marginalità, insieme a una sensazione in realtà di esplosione di vitalità, che per quanto paradossale aveva delle spiegazioni precise, vengono citate nel documentario senza spoilerare troppo, però è chiaro che se non c'è internet, se mancano delle connessioni, bisogna farsi chilometri anche solo per scoprire la scena di Vicenza se sei di Pordenone, per dire, per cui questo certo, sicuramente, no, ha dato vita a tante realtà diverse, a tanti modi diversi di raggiungere, di essere raggiunti dagli stimoli che arrivavano da fuori, anche dall'estero. Ci sono anche racconti dei media alternativi di quel periodo, le radio, la prima TV dedicata al videoclip, il video è un elemento fondamentale in questa narrazione. Ti faccio un'ultima domanda, che è questa: com'è stato, proprio da un punto di vista anche di lavoro, e poi quanto è stato utile a te per scoprire un po' di cose che non conoscevi, andare a recuperarli questi pezzi di puzzle?
Ma guarda, il lavoro, diciamo, di in qualche modo d'archivio, di repertoriazione, insomma, comunque sì, quello che è stato un po' tutta la fase istruttoria. Io in verità ho anche fatto parte di quella scena, perché la mia prima band, io ho fatto sì, il musicista da ormai tantissimi anni, è quella che un po' mi ha messo sulle tracce, soprattutto per quel tipo di sensibilità. Poi cioè il film, come sai, parla specificatamente della scena New Wave, che dà tutto sommato il modo a tutto quello che viene dopo poi di potersi avvantaggiare di quelle che sono state le piccole conquiste di quella generazione, come dicevi te. Quindi diciamo che se si vede con gli occhi di oggi si capisce che manca un po' la spinta dal basso che c'era in tutta la provincia dell'Italia degli anni, diciamo, dei primissimi anni Ottanta, e sicuramente per la percezione che si ha oggi della musica, chiamiamola indie, chiamiamola underground, chiamiamola non mainstream, anche se non è che ce ne sia poi così tanta, credo che sia un po' una, veramente una testimonianza di quanto le cose, di quanto si possa sviluppare un senso di comunità quando le criticità come quelle di cui hai parlato tu, insomma, che ci sono anche, che, di cui si parla nel film, costituiscano un po' paradossalmente una colla per sentirsi più uniti a distanza. Io ricordo che uno dei mezzi più forse più immediati e più facilmente diffondibili era proprio la fanzine, no? Che era appunto un media creato dagli appassionati per gli appassionati e che era proprio scientemente, volutamente, ontologicamente un prodotto di nicchia, perché all'epoca attraverso quelle nicchie poi c'era chi poteva magari dopo 5-6 anni sviluppare un discorso di numeri un po' più grandi, di maggiore accessibilità per un pubblico sicuramente più numeroso, però l'incipit è proprio stato quello, cioè il fatto di pensare di non fare una musica creata per il consenso, oppure necessariamente per il consenso, ed è questo, credo, uno dei valori più importanti che possono essere trasmessi da quel tipo di sensibilità, no?
Esatto. The Missing Boys domani è al Palazzo del Cinema Anteo alle 19:30. Grazie mille, Davide Cattinari, grazie per avercelo raccontato, per avercelo un po' anticipato. Un saluto, ciao Davide, grazie mille. E noi adesso ci prepariamo invece a dare il benvenuto all'ospite di oggi, che è Bruno Risasse. E il benvenuto intanto glielo diamo così.
Foglie sull'albero delle noci e nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma. Io come sempre canguro fra il passato e il futuro, scrivo canzoni d'amore alla ricerca di un porto sicuro. E come un ragioniere in bilico fra il dare e l'avere, faccio partite doppie persino col mio cuore. Come si può cadere in basso da una distanza siderale? Sono passati veloci questi anni feroci e nel mio cuore di padre il desiderio adesso è chiuso a chiave. E tu sei stata bravissima all'esame di maturità ad unire i puntini fra la mia bocca e la verità. Che tutto questo amore io non lo posso sostenere, perché conosco benissimo le dimensioni del mio cuore e posso navigare anche in assenza di stella polare. Vorrei cambiare la voce, vorrei cantare senza parole, senza mentire, per paura di farti soffrire.
Brunori Sas, Dario Brunori, ben ritornato. Ben ritornato.
Ben trovati. Rientro proprio tra l'altro da Sanremo, la prima radio siete voi, un ritorno alle radici, visto che...
È bellissimo, tra l'altro l'altro giorno al telefono abbiamo chiuso con ci vediamo, certo che ci vediamo, mi ero dimenticato che avessimo questo appuntamento, sono contentissimo, già lo dicevo l'altro giorno, tutto bene direi, molto bene.
Sì, guarda, sono molto contento proprio di come l'ho affrontato, di come anche ne sono uscito, ma non per altro, perché comunque sai, è sempre un contesto in cui è facile che in qualche modo, no, cioè un frullatore, però devo dire che mi sono molto divertito, ho fatto il mio, mi sembra di aver portato esattamente il mio mondo, il mio tono, quello che sono, e questa è la cosa fondamentale. Poi c'è stato pure un bel riscontro, anche grande affetto da parte delle persone, per me quello è molto importante, le persone che mi conoscono da prima, gli amici, anche insomma, no, i parenti, quelle persone che ti rivedono e comunque ti riconoscono sia umanamente che artisticamente, è molto importante questa roba qui. Poi ho sentito proprio l'orgoglio, questo è l'orgoglio sano, non il campanilismo bieco, ma il senso di appartenenza, di sentirsi rappresentati, quindi questa è una cosa che mi fa molto contento.
Secondo me questa cosa è uno degli elementi chiave di quello che è stato portato su quel palco, insieme alla onestà artistica. C'è stato un premiare molto chi si percepiva come qualcuno che portava se stesso, no? Un po' fuori
Penso sia stato premiato proprio questo, probabilmente gente, no, si è fatto un gran parlare in questi giorni dell'aspetto autorale, no? Di questa cosa delle clac di autori. Ora, secondo me, la cosa che emerge di più, forse l'elemento più interessante, non è tanto l'aspetto della polemica, 7-8 autori, che chiaramente ha anche senso che ci sia, perché è un discorso di pluralismo più che di, no, di espressione artistica, no? Di dire ok, facciamo parlare anche altre voci. Però è proprio il discorso che probabilmente quegli artisti che in qualche modo si scrivono le canzoni da solo hanno portato una storia propria rispetto magari a delle storie X, e questa roba se ne è percepita la differenza. Probabilmente c'è desiderio di sentire delle storie che siano incarnate dal cantante. Che questo non vuol dire che ogni cantante debba cantare.
Però secondo me, guarda, che a volte ci sono anche dei momenti, voglio dire storici, però sicuramente sociali, in cui si sente, lo dicevi, proprio un bisogno di andare a cercare determinate cose. Forse abbiamo bisogno di qualcosa di personale, di sentirci prossimi alle persone con le quali condividiamo, per esempio, l'ascolto delle quali condividiamo l'ascolto della musica, per cui questo senso di ritornare un po' all'intimità e alla comunità allo stesso tempo un pochino c'è. Tra l'altro è un po' il senso della tua canzone, perché c'è molta intimità, ci sono due grosse facce in questa canzone, una è Fiammetta, l'altra è la Calabria, e sono due passaggi molto importanti, nel senso che ci sono le radici, quindi c'è la Calabria, radice a cui hai voluto tornare in qualche modo, anche proprio personalmente, e poi ci sono i rami, cioè quello che noi in qualche modo portiamo avanti. Poi ci sei tu, che hai deciso davvero di condividere con Fiammetta la scelta delle radici, di tornare ad abitare in Calabria, con le contraddizioni anche che racconti nel brano. Quanto è stata importante questa scelta per te, e quanto, attraverso magari anche il racconto, la scelta di raccontarlo, ne sei alla fine consapevole?
Consapevole non lo so quanto io sia consapevole. Sono consapevole del fatto che in questo momento della mia vita, e anche dovendo gioco forza prendere delle decisioni anche per lei, per Fiammetta, io e Simona abbiamo deciso di fare questa scelta, che tra l'altro è una prosecuzione, perché non abbiamo mai vissuto fuori, però sai, negli anni i tentennamenti, per tanti motivi che sono anche semplicemente legati al lavoro, che insomma non è certamente facile fare quello che facciamo stando lì, però è una scelta secondo me corretta, cioè sono consapevole del fatto che è la scelta giusta, perché per quanto possa essere complesso per certi aspetti, è un contesto in cui io sento che un bambino piccolo può vivere meglio, almeno per quello che riguarda il mio sistema valoriale, forse la nostra esperienza di vita, un contatto con la natura, un contatto con un certo tipo di esperienza di mondo, che secondo me nei primi anni è fondamentale. Poi non lo so cosa accadrà e non me lo sto neanche chiedendo, però sono anche contento del fatto che questa scelta mi toglie da una sorta di limbo, no, sempre esistenziale, e mi fa affrontare forse con più coraggio le criticità. E anche il fatto che probabilmente questa cosa a livello artistico può essere una peculiarità, cioè il fatto di trovarsi da un contesto, l'ho detto in altre occasioni anche qui a Radio Popolare, che il fatto di trovarmi comunque fuori dai contesti dove le cose girano, dai grandi centri, no? Fuori da Milano, fuori da Roma, mi permette magari di avere uno sguardo sulle cose che può essere un'altra voce che si unisce alle... Anche questo secondo me è successo a Sanremo, cioè che al di là di tutto forse c'era anche la necessità di raccontare altre cose, cioè non solo il dissidio amoroso, non solo la storia fra due, la storia, cioè anche l'idea di raccontare alla paternità, le radici, cioè qualcosa che esulasse dalla dinamica del racconto classico del pop negli ultimi anni, che probabilmente è arrivato anche ad un livello di saturazione, per cui ho escono fuori delle perle o si va a ribadire, non lo vedevo nelle canzoni in generale, non parlo della qualità, parlo proprio del tema, no? I temi erano un po' sempre quelli, giravano intorno un po' sempre a quella roba là, e forse da questo punto di vista un po' di desiderio di sentire anche altre storie, perché non è che si vive solo di quello, e soprattutto anche altre fasce d'età, è roba che magari accende i cuori di uno che c'ha 20 anni, ma uno che c'ha 50, insomma, cioè vabbè.
O anche, perché mi viene in mente ovviamente Lucio, fasce di età più prossime, ma altri modi di attraversarle, cioè nel senso...
Sì, ma vabbè, Lucio poi ha proprio parlato del, capito, si è posto da un'altra parte, cioè in un periodo di magia, cioè all'età sua gli altri fanno i magi, lui invece se ne viene con una canzone in cui dice volevo esserlo, quindi neanche...
Esatto.
Cioè volevo esserlo, ma non ci sono riuscito, è perfetto,
sì.
Grande.
Ma sai che secondo me anche la scoperta della fragilità è una delle cose in cui, cioè anche altri artisti, no, che magari arrivano da immaginari molto, cioè un Marrakesh che arriva da un immaginario dell'hip hop, quindi in cui la spalla larga ha un suo peso, la vulnerabilità è una delle tematiche.
Ma guarda, anche ho visto una foto di Tony F che si è messo la maglia di Lucio, e beh, ma quello a me non è che mi ha sorpreso, perché Tony ha dimostrato, non so, diciamo, di avere uno sguardo sulle cose, no, per quanto sia stato criticato, però mi ha fatto capire che lui si è ritrovato nelle parole di Lucio, cioè come a dire, guardate che non è che, cioè noi, anche noi facciamo i maci, ma perché vorremmo,
esatto.
Cioè lui potrebbe dire vorremmo essere duri.
Esatto, ci levano anche le collane, mannaggia, comunque.
Esatto.
Senti, c'è una, a proposito di anche prospettive legate all'età e anche storia di amore, il disco si apre con un brano che è Per non perdere noi, che ha una prospettiva sull'amore che raramente viene cantata. Si canta tantissimo l'innamoramento, si canta meno l'arrivare a, come dire, fare un po' il punto dopo un po' di anni e capire da un lato la soddisfazione delle fatiche superate insieme, dall'altro riconoscerle queste fatiche, l'idea di scriverci sopra, ma intanto l'idea di scrivere sopra una cosa del genere ti ha aiutato a fare il punto sulla vita di coppia?
Certo, ogni canzone è una seduta di analisi, come diceva Antonio Di Martino l'altro giorno scherzando, in cui non paghiamo ma anzi veniamo pagati, quindi è un'ottima soluzione. Certo, mi ha aiutato, sono sempre dei promemoria le canzoni, no? A volte si scrivono delle cose in momenti particolarmente lucidi e quella cosa, una volta che la imprimi, ti aiuta anche magari riascoltandola, perché poi sono solo momenti di lucidità, poi si ritorna molto spesso nella confusione, però avere quel punto fisso che ti aiuta è importante. Sono tematiche che da sempre mi affascinano e mi commuovono, cioè alla fine le relazioni, la difficoltà, come dicevi tu giustamente, e anche la gioia di tenere in piedi, faticando. Come dice Giovanni Truppi, a cui sono molto affezionato, mi pare che dica l'1% è amore, tutto il resto è stringere i denti.
Poi Giovanni ha delle immagini veramente molto efficaci. No?
Ma su questo cose, siamo molto legati, perché tutti e due abbiamo comunque delle relazioni stabili e durature, che quindi siamo, no, in questo sempre in bilico. No? Questa cosa è fondamentale, anche perché penso che sia quel particolare, quel personale che può diventare universale. Poi questa canzone l'ho scritta con Riccardo Sinigallia, e anche lui, diciamo, sai, scrivere insieme bisogna anche, visto che si parlava prima di coautori, bisogna anche condividere un'esperienza per poterla scrivere e descrivere senza avere, neanche se hai magari quel pudore, no?
Certo.
Perché insomma sono cose che dirsela da soli è un discorso, dirsela insieme è un altro, e sono contento che sia venuto fuori. Questo per me, Per non perdere noi, è il mio pezzo, infatti l'ho messo come primo pezzo, è proprio il mio pezzo del disco.
E allora andiamocelo ad ascoltare, dopodiché arriverà un minuto di pubblicità e poi torniamo tutta la seconda parte. Oggi continuiamo la chiacchierata con Dario Brunori.
Alla fine dei conti non è nemmeno l'amore il punto della questione, quasi un'ostinazione a tenere in piedi un sogno, un ideale, mentre tutto intorno va a puttana. O forse solamente un bacio prima di partire, la ragione per tornare. Alla fine dei conti non è nemmeno più amore quello che ci tiene insieme, più una combinazione di silenzi e di parole rimandate per non ferirsi, per non farsi male,
per non cadere nella tentazione di mentire, per non soffrire più di quello che hai perso tu, più di quello che ho perso io. Siamo stati due eroi a non perdere noi.
Questo è Jack, Radio Popolare.
Il vero lusso è la povertà, mi dicevi l'altra sera a tavola. Il vero lusso è la povertà, perché il povero un sogno ce l'ha. Quante cose si dicono a tavola, che in pubblico non diresti mai. Soprattutto da quando la ghigliottina la lama affilata, e lo sai. Che la donna adesso è più donna, non è più la donna di chi che sia. E anche dire che lei è la tua donna non va mica bene, mica è roba tua. Ti vedo un po' stanco, maschio etero bianco, radicati morali, colpe ancestrali, monete di scambio. Tu vorresti tornare di nuovo ai bei tempi di mamma e papà, perché ti sembra normale che non sia normale la diversità. La droga, la moda, il calcio, la figa, mi piace scopare la maglia della nazionale. Po 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 po. È l'amore, 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 l'amore. È sempre d'amore si tratta, ma poi l'amore non c'è. Il vero lusso in questi tempi di guerra è avere una casetta con un pezzo di terra, un orto e una vigna di guarnaccino, due calci ad un pallone e un bicchiere di vino. Quante volte ho sentito parlare di campagna alla gente che vive in città e che loda la vita bucolica, però in campagna poi mica ci sta.
Lunari Sastre, la ghigliottina, uno dei brani che ha anticipato l'uscita del suo disco L'albero delle noci. Bruno Risas che è ancora con noi per parlare di questo disco. Prima della pubblicità chiacchieravamo e abbiamo avuto anche modo di ascoltare Per non perdere noi, che è il brano che introduce il disco e che secondo me introduce tante cose. Introduce innanzitutto un approccio, che è quello che giustamente ci hai raccontato. Sei riuscito in questo disco davvero a andare un po' oltre quella cosa del pudore, che sicuramente magari è un ostacolo. Quanto è stata importante la collaborazione con Senigallia in questo, e in generale, perché poi attraversa proprio il disco.
Sì, guarda, l'ho detto già tantissime volte, Riccardo non è stato un produttore, è stato qualcosa di più, cioè come se avesse curato, cioè non credo che esista ad oggi un produttore che ti sta dietro 2 anni, questo anche perché probabilmente si è creata una relazione forte fra di noi che ha travalicato la premessa, no? Quindi, come dire, a un certo punto il disco è diventato forse il pretesto per vedersi, per parlare, per scavare in profondità, e mi ha quasi a un certo punto portato a introiettare alcune cose della sua visione, che io trovo comunque sempre lucida, sempre attenta, equilibrata, sempre diciamo vicino a quanto più possibile a un'approssimazione alla verità, perché poi la verità assoluta non si può ottenere, però ecco, quell'approssimarsi all'autentico che Riccardo mi ha insegnato, e poi comunque la capacità di gestire e maneggiare tutti gli aspetti della canzone, quindi voglio dire, dal testo all'aspetto musicale, all'arrangiamento, fino al suono, che penso che sia una peculiarità solo sua, con tutto il rispetto per tutti i produttori, compresi quelli con cui ho lavorato in passato, non credo che ci sia nessuno che sia oggi in grado di avere quella capacità sulla parte testuale di costruzione della canzone, perché è un cantautore, oltre ad essere un produttore.
Esatto, però c'è anche la buona percentuale di produttore, perché stiamo parlando comunque di Riccardo Signale. C'è
scusami, posso chiederti una cosa?
Certo.
Un pochettino d'acqua. Se
certo, Vittorio, puoi andare.
Grazie.
Da Monica a chiedere la... Arriva subito. Possiamo andare avanti intanto,
certo,
ok? Dicevo, c'è un brano in particolare, secondo me, in cui questo vostro lavoro insieme crea curiosità, che è Più acqua che fuoco, che ha un arrangiamento molto particolare, e volevo chiederti un po' come era nato.
Allora, è nato da un momento in cui Riccardo mi stimolava a sperimentare, ad uscire dallo schema del chitarra voce, piano voce, cantautorale, e io mi sono molto divertito facendo delle cagate pazzesche che forse pubblicherò proprio come cagate pazzesche, sarebbe un ottimo disco, perché ho sperimentato di tutto, dalle cose afro fino al funk, fino, cioè, mi ha detto gioca un po' perché magari ci spostiamo un secondo. Nel flusso di questa roba qui, a un certo punto spunta sta canzone che io avevo fatto, devo dire la verità, con grande, cioè con una sorta di ispirazione lindo-ferrettiana, no? Quindi c'era questo approccio quasi da Salmo alla CCCP, e l'avevo registrata in quel modo, cioè l'avevo registrata con la chitarra elettrica e una batteria martellante elettronica, proprio con la Roland, l'808, poi e con questo loop un po' cioè, la mia idea era stare tra quello e gli LCD Sound System,
Sì.
no? E dopodiché Riccardo ha detto: vabbè, questo lo dobbiamo assolutamente mettere dentro, solo che dobbiamo cambiare un po' il suono, perché sennò sembra uno scherzo. Lui dice così quando è una cosa che sembra una forma di parodia. E per cui a un certo punto, con Mirko Onofrio, che ha arrangiato tutti i fiati del disco, si sono detti: beh, proviamo a vedere se riusciamo a farne una versione che strizza più io l'occhio magari a quel mondo dei Talking Heads, a un mondo più inglese, anche un po' a un certo sound dei Blur, e quindi abbiamo risuonato tutto, anche la batteria è stata risuonata per renderla meno, no, meno elettro, ed è venuto fuori un pezzo molto da suonare, poi è divertentissimo.
Immagino. No, è molto bello anche ad ascoltare. Tra l'altro, sì, forse Talking Heads è una delle ispirazioni che un po' si sentono nell'ascolto, che poi arrivano, per cui sicuramente il rimetterci mano ha avuto il suo effetto. Poi c'è un altro brano che è Fino alla Luna, che è in dialetto.
Sì.
Parlavamo prima, no, di questo disco che è davvero l'albero, è un'immagine abbastanza perfetta. Tra l'altro, l'albero di noce che fa ottimi frutti, che hai trasformato in un nocino, per cui ti ringrazio, cioè, devo farlo prima o poi.
Assolutamente.
Ringrazio anche Niccolò Vecchia per non essere presente oggi, quindi
Sì.
poter
questa sua assenza gli è costata caro.
Il nocino, esatto. Sto giro non dovevi mancare.
Poi sapendo lui e la sua passione, gli facciamo un torto gravissimo.
Che enorme!
Cioè, più che per l'intervista, è proprio il nocino quello che gli
l'elemento
farà più,
nocino. Ma, sì, gli farà male.
Lo lasciamo, dai.
Dai, un pochino sì, bisognerà brindare insieme. Dicevo, la scelta di inserire un brano in dialetto, che quindi oltre alla parte della scrittura, della lirica e dei contenuti, ha proprio il senso quasi in questa scelta precisa.
Sì, un po' perché questo pezzo è rimasto in bilico fino alla fine. Cioè l'ho inserito praticamente 2 giorni prima della scelta della scaletta definitiva ed è un pezzo registrato col cellulare, non è stato fatto in studio. L'ho scelto perché ce n'era un altro che però mi sembrava ribadisse cose che già nel disco erano state dette con altre canzoni, mentre questo, guardando il disco nel suo insieme, perché poi quando li fai per pezzi, finché non è la scaletta finale, quindi quest'ultima settimana lo ascoltavo, dicevo ma qua manca qualcosina, riprendendo le cose che erano rimaste fuori ho detto questo ci deve essere, anche perché proprio in un disco che ha molto a che fare con anche l'aspetto delle radici, appunto dall'albero delle noci all'idea proprio di una consapevolezza nuova che viene dall'idea di stare in quel contesto, in quel posto, come dicevi tu all'inizio. Allora mi sembrava giusto che ci fosse un pezzo in dialetto, tra l'altro un pezzo che a suo modo ha a che fare con tutti gli altri. Cioè non era solo una scelta del dialetto tout court, ma proprio che la canzone parlava di un momento, di una relazione e anche di un'assenza, perché sto disco alla fine, a partire proprio da Per non perdere noi, che poteva essere anche il titolo del disco, no?
Sì.
Per non perdere noi, nel senso sia per non perderci fra di noi, ma proprio per non perderci singolarmente. E quel pezzo là ci stava, una canzone comunque che ha un sapore antico e mi piaceva, mi sembrava una cosa, ecco, rispetto ad un'altra canzone da mettere nel disco che magari poi poteva sembrare un riempitivo.
La fase, testuale arriva in maniera immediata, questo forse è il vantaggio del cantautorato, arrivi moltissimo a livello personale, della fase di costruzione melodica, un po' ci hai parlato, posso chiederti nel tempo di costruzione di questo disco, che non è stato poco, perché insomma rispetto al lavoro precedente ci sono degli anni, poi chiaramente ci sarà un momento in cui ti sei messo con più consapevolezza a lavorarci sopra, quanto ha pesato quello che sceglievi di ascoltare in quel periodo e quanto quello che hai scelto di ascoltare lo hai scelto tu e magari invece è arrivato anche un po' dal confronto con una persona come Riccardo Sinigallia, che immagino proprio bello confrontarsi sulla musica.
Sì, Riccardo mi ha fatto delle playlist.
Veramente?
Delle playlist, sì, di roba che per ispirarmi. Ce n'era una fantastica di roba solo italiana, però non italiana d'autore, cioè italiana per lui realmente popolare, perché una delle dissertazioni con Riccardo più lunga è stata su che cos'è veramente una canzone italiana, no? E quanto invece alcune cose siano state modificate dal colonialismo americano. E quindi era una playlist delle sue canzoni italiane. Poi c'è stata una playlist su Paolo Conte, perché non poteva tollerare che io non avessi su Paolo Conte una mia
cultura
personale, che conoscessi solo le cose più celebri. Poi c'è stata una tutta sull'Africa. C'è stata una tutta sulla soul music e sulla black music, e in generale mi ha fatto sentire sempre roba che avesse un'intensità e quindi un approccio assolutamente puro alla scrittura e al canto, senza ammiccamenti, senza trucchi e parrucchi, che non vuol dire roba sempre disperata o scritta e registrata male, scritta bene ma registrata male. Ma anche roba bella, pettinatissima e prodotta da Dio, che però ci avesse quello spirito là. Ecco, questo è stato lo stimolo suo e mi ha spinto soprattutto alla scrittura dei testi. Quindi sono contento che arrivi questa cosa che dicevi tu, perché Riccardo a un certo punto mi ha fatto: guarda, siccome io ho la tendenza a produrre, perché comunque ho fatto pure quello nella vita e quindi so registrare, so su arrangiare velocemente, è una cosa che mi viene facile, no? Fare gli arrangiamenti, insomma, non quelli elaborati, però io in 10 minuti faccio tipo chitarra, basso, batteria, le registro tutte insieme, alla Prince. Solo che è un male questo, perché non ti dà il tempo di capire quanto è forte la canzone di per sé, nuda, perché comincia a metterci sopra, capito,
il subito
trucco,
il, certo,
il trucco, le varie cose che ti danno l'arrangiamento. E quindi diceva lui, io non lo capisco, gli mandavo i pezzi, mi faceva lui, io così non lo capisco il pezzo, fammelo solo chitarra e voce. A un certo punto mi ha fatto, fai solo la tonica, solo la tonica con il pianoforte e me la canti, quindi boom, alla fine dei conti non è boom, boom, un amore. Il punto è andata così, quindi abbiamo proprio ridotto all'osso la faccenda, perché mi ha detto, poi se funziona quello, il resto è solo un miglioramento, cioè, che possiamo fare,
è la regola, no?
Ed è stato vero, anche perché una volta che poi hai quella cosa lì, il lavoro in studio è una passeggiata. Cioè noi le registrazioni, sì, abbiamo perso un tempo perché alcuni pezzi non tornavano da un punto di vista di come l'avevamo immaginati a livello d'arrangiamento, ma la scrittura non è stata mai messa in discussione. Cioè avevamo le canzoni pronte, dovevano solo essere vestite.
Esattamente. Poi penso che ci sia anche un elemento un pochino di divertimento in quella fase lì, nel senso che hai delle certezze, quindi puoi sperimentare.
Certo, nello studio sì. Ah, pensavo alla prima, no, prima.
No, prima è,
prima è una fatica.
È una fatica.
Però
no,
poi, certo, quando arrivi in studio è
sì, 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 è la fase 2. Siamo partiti da Sanremo. Io vorrei tornarci per due cose. Uno, la scelta dell'anno che verrà. In questo momento anche qua, penso sia davvero e la delicatezza con cui l'avete portata, tra l'altro, che mi ha colpito molto. Penso sia un momento importante per scegliere una canzone del genere, perché siamo un pochino confusi forse e un pochino immersi nell'ansia. E devo dire che ti avevo invitato, ma purtroppo non era possibile perché cantavi a Sanremo, a quei gruppi di ascolto in cui si guarda Sanremo dal divano, no? Magari l'anno prossimo io ti rinnovo,
certo,
l'invito,
certo.
Però è una di quelle cose che ci ha un po' commosso tutti, nella semplicità di un brano che semplice non è, ma semplicità nel senso che lo conosciamo già, e per cui diciamo, ok, come mai una scelta come quella?
Beh, sai, un po' per i motivi che stavi tratteggiando prima, perché è una canzone di speranza, ma non è una speranza riposta nel fato. Perché lì il punto cruciale è che io mi sto preparando, e questa è la novità, cioè la partecipazione. Cioè, io la vedo legata a libertà e partecipazione, cioè il fatto di dire, ok, comunque prendo coscienza, accetto questa realtà con tutte le sue, quindi l'accetto con l'ironia, anche con ironia, perché comunque tutto il brano è in qualche modo, no, in tutto il brano, come sempre Dalla sapeva fare, serpeggia questa sorta di consapevolezza, un'amara ironia, no? Che mi appartiene, e quindi mi sembrava giusto, appartiene anche ad Antonio e a Riccardo. E poi perché mi sembra proprio giusto cantare una canzone che fa il miracolo di essere d'autore ma anche nazional popolare allo stesso tempo, perché per me è quello l'obiettivo. Non ci riuscirò mai, ci sono forse riuscito per questi giorni a portare una cosa mia, ma non so se riuscirò mai a fare quel miracolo, forse non ci sono più le condizioni e forse non ne ho il talento, però per me è l'obiettivo massimo, è proprio quello, la canzone che la guardi da un punto di vista letterario e dici mamma mia che bomba, e che poi funziona anche per la gente. E queste erano le motivazioni. Poi a questo abbiamo aggiunto, naturalmente ripensandoci, non era un'intenzione netta ma poi emersa prepotentemente, il pensiero a Paolo Benvenu, perché ci siamo detti, oh, comunque incredibile, è morto il 31 di dicembre e noi la cantiamo nel giorno del suo compleanno.
È quello, è proprio, l'anno che verrà. Sì.
Cioè proprio ho detto, vabbè, se non è destino questo. E poi è stato bello, mi sembrava doveroso, dai.
Sono
necessario.
Assolutamente d'accordo con te. È stato un 31 di dicembre stranissimo, proprio per la notizia che ci è arrivata. Io ero ero qua, e poi è incredibile, capita davvero ogni volta di dirlo, come arrivi nello stesso tempo, per chi lo ha conosciuto, il ricordo artistico e il ricordo umano, perché Paolo, certo, era davvero una persona incredibile. Quindi...
Sì, sì, ma infatti questo dicevo anche quando mi hanno ringraziato anche i ragazzi, insomma, che musicisti che lavoravano con lui, Luca in particolar modo, Luca Baldini. Paolo è stato un maestro per la scrittura, ma per me è un riferimento anche proprio per come teneva il palco con questa sua... Era proprio, no, riusciva a essere super profondo, e poi un attimo dopo un super cazzone, che sì, l'ho sempre adorato per questo, e poi chiaramente perché a livello umano era un signore, ecco, proprio uno che può dire di più, un galantuomo. Anzi, io lo sfottevo. Gli dicevo: Paolo, guarda, tutta questa gentilezza in Calabria non ci siamo abituati. Magari tu sei così veramente, ma per me è troppo. Ti pregherei di essere...
Sporcare un pochino.
E lui si ammazzava dalle risate, guarda. Poi a un certo punto faceva il cattivo, perché io gli dicevo di essere più cattivo con tutti.
Sì. Grazie davvero ancora anche per questo, ti ricordo. Perché, insomma, Paolo, è bello che... Cioè, ogni fotografia che si aggiunge a quello che un po' conoscevi di lui, non ti stupisce, perché lui era davvero in grado di essere tante persone, una più bella dell'altra. Per cui grazie a te, grazie a Paolo per quello che è stato. Ti chiedo alla fine una domanda che ultimamente mi piace rivolgere, pensando al disco come un vero e proprio album quasi fotografico, no? Di una fase della vita, quando lo scrivi, in particolare affronti il percorso che ci hai raccontato, e poi tra l'altro lo fai nascere sul palco di Sanremo. Prima dicevi di questa cosa dell'idea della canzone scritta bene, che allo stesso tempo è nazional popolare. L'hai festeggiato, ne hai festeggiato l'uscita insieme a un altro amico, che è Willy Peyote, che fa della scrittura anche lui, no? E dell'ironia, tra l'altro, di cui dicevi, un po' il centro della sua scrittura in modo diverso. Come ci si sente quando il disco è concluso, insomma, quando è fuori? Funziona davvero un po' la terapia di cui ci dicevi, per cui vi pagano anche?
Certo, funziona nella misura in cui la scrittura arriva alle persone, che ti restituiscono anche il loro modo di vedere le canzoni, a volte facendoti scoprire cose di te che le hai scritte che non avevi capito neanche scrivendole. Questa è la cosa incredibile. Cioè, a volte... Infatti io faccio sempre la battuta, ti ringrazio anche, me la riciclo poi nelle interviste, perché le persone poi sono in grado di vedere delle sfumature in quello che scrivi, ed è una fortuna, perché magari la scrittura ti scappa, oppure tu le scrivi con un'intenzione e al di là della tua intenzione emerge un'altra cosa. Quindi in questo senso è molto interessante il processo di scrittura, e anche, se vuoi, il modo in cui la canzone ancora fortunatamente ti permette di entrare in relazione con gli altri in maniera vera, sincera e profonda. E quindi questo è impagabile, perché poi che una canzone ancora crei, al di là del fatto che la gente viene ai concerti, si emoziona, e quindi che crei un rituale, ma proprio che crei anche un dibattito, è proprio un miracolo.
Il fatto poi che la gente ti restituisca visioni di te attraverso le tue stesse canzoni che non avevi notato è proprio psicanalisi.
Ma assolutamente, appunto. Ti dico,
esatto, è veramente incredibile. Dario Brunori, grazie davvero,
grazie
di essere
mille,
stato
grazie mille
qua.
A te, a voi.
Grazie di quello che hai combinato negli ultimi giorni, e grazie di questo disco. Ti abbracciamo fortissimo, ti vogliamo bene.
Grazie.
Sai benissimo che quando vuoi tu capiti qua.
Assolutamente.
Se avessi altro...
La prossima volta, Niccolò Vecchia, fatti trovare.
Fatti trovare, abbiamo alcolici per te. Grazie, Dario.
Ciao.
E allora chiudiamo con Finara Luna, che è appunto il brano in dialetto che si trova all'interno dell'albero delle noci. Bruno Risassi.
Senza far rumore, è malassato solo qua come un baccalà. E ho preveduto, ma ti sta tranquillo, che due si moccia bene e che non piange più.
ma io che tu piangi su mar ricordo e me paranno suono con te di cuoio. Maria, Maria, tesoro mio, quanto bene t'hai voluto e quanto te ne voglio, puro ca non ci sei più. Maria, Maria, tesoro mio, rasoletta così grande, a notte mo mi spagno, abbraccia una fotografia. E ogni notte prego Padre Eterno che si pigliasse pura vita mia, che tanto senza te non ci posso stare. Cuscino tu e ogni notte prego Padre Eterno, ci dico Padre Eterno, pigliati pure a me, perché io senza Maria non ci voglio stare.
Finara Luna, Brunori Sas, 14:58 minuti, chiudiamo qui la puntata intensissima di Jack di oggi. Come al solito vi ricordo che il podcast lo trovate sul sito e sull'app di Radio Popolare, che è la playlist con tutti i brani andati in onda, a vostra disposizione su Spotify, cercate il profilo Matteo Villaci, o su Instagram, sempre Matteo Villaci. Nelle stories trovate tra poco tutti i brani che abbiamo condiviso in questo martedì di Jack. Ora arriva Elisa Gracci con Playground, noi torniamo domani a partire dalle 14, sempre qui su Radio Popolare. Un abbraccio e un buon pomeriggio a tutti. Ciao.